Seguendo l'elenco delle beatitudini, oggi ci incontriamo con quella che dice: Beati i miti perché avranno in eredità la terra. Non è difficile capire come anche questa beatitudine che riguarda i miti ha a che fare anche con la prima. La prima la ritroviamo tutti, no? Perché questi miti, questi poveri, appunto fanno parte, questi miti fanno parte dei poveri, così come Gesù li ha identificati, poveri di spirito, quelli che si lasciano determinare completamente dalla volontà di Dio. Non sono i rassegnati. I rassegnati sono diversi. I miti intuiscono dentro la loro vita che la provvidenza di Dio non viene meno anche quando apparentemente le circostanze esterne, gli eventi che accadono sembrano smentire appunto tale provvidenza. I miti hanno un'audacia profonda e sono fermi nel ritenere che la provvidenza di Dio si esprime anche con dei segni apparentemente contrari. E si rimane miti perché si ha una fiducia incrollabile nella onnipotenza di Dio. Altrimenti il mite sarebbe uno sciocco e non sarebbe una virtù, non sarebbe niente di buono. E questa mitezza deve essere anche umile, perché una mitezza ostentata, appunto, è quasi stupidità. Una mitezza ostentata dimostra di non capire che la storia è storia seria, la storia di un uomo è una storia vera, autentica. Non si può essere miti nel senso che non si hanno colpi di scena, nel senso che quasi non si hanno passioni, no. Miti significa veramente, in questo senso, credere che all'azione di Dio e quindi sapere aspettare i suoi disegni, sapere aspettare i suoi interventi. Il mite, per esempio, è colui che di fronte, pensate a una comunità, alla vita della Chiesa, alla vita della nostra Chiesa, della comunità, insomma, e il mite è colui che pur vedendo, per esempio, i difetti altrui, sa attendere e sa intervenire anche con dolcezza, ma sa attendere comunque perché il mite sa che non deve strappare la zizzania, ma deve crescere con la zizzania. Il mite deve crescere con la zizzania, lo sa. Quindi è mite, ma pensate come questa mitezza in realtà è fortezza, no? Perché? La debolezza è quella di colui che grida, che urla e che se la prende col fratello, magari con l'eretico, e non lo tratta comunque, come dice invece San Pietro, con mitezza, correggendo con mitezza e con dolcezza. Anche l'eretico va ripreso non con quella forza, con la presunzione, ma con mitezza e con dolcezza e con rispetto, dice San Pietro. In modo che se non vi ascolta, ricade su di lui. Comunque la mitezza di chi aspetta, per esempio, i tempi del discernimento e di chi sa vivere con la zizzania, no? Il mite non mette fuoco sul fuoco. Grazie alla sua mitezza, il fuoco dell'ira, il fuoco della rabbia, si mitiga. Perché il mite non ripone la fiducia in se stesso, ma la ripone in colui che vede, che scruta gli animi, che conosce profondamente ciascuno degli uomini. Sa che Dio lo conosce quando siede e quando si alza, al mattino, alla sera, a mezzogiorno, lo scruta. Il mite ha di fronte a sé lo sguardo di Dio su tutti gli uomini. Quindi agisce con una, diciamo così, con un rispetto e con una presenza di Dio che lui non si lascia sconcertare dagli eventi. In realtà mitezza è fortezza. Fortezza e mitezza sono sinonimi. Il forte è sempre mite e il mite è sempre forte. E quindi Gesù dice i miti in un mondo invece dove si esalta che cosa? E questo è un mondo dove regna l'inimicizia, no? L'odio, fin dall'inizio, dal tempo di Adamo in poi, e dove i forti sono quelli che appunto prevaricano sugli altri. I forti sono quelli che vincono sempre, no? E la mitezza non è richiesta a tante categorie, a tanti professionisti, anzi il contrario. Alcune categorie, alcuni ministeri, alcuni ruoli, alcune professioni quasi si vantano di avere caratteristiche opposte alla mitezza. E quindi quando Gesù dice questa beatitudine, evidentemente lo sapevano, lui si stava in questi due, povero e mite, sono due epiteti che Gesù prende dall'Antico Testamento, sono i poveri di Yahweh che hanno queste caratteristiche, Sofonia 2:3, no? A cui appartiene anche Maria, cioè sono quelli che sono dominati, assoggettati allo Spirito di Dio, i poveri e i miti. Loro vivono al cospetto di questa santa volontà di Dio, per cui leggono come volontà di Dio anche certi eventi della provvidenza divina che vedono loro stessi essere, subire alcuni interventi nella storia. Pensate per esempio Giobbe, se da Dio accettiamo il bene, perché non dobbiamo accettare anche il male? Pazzesco. Il mite comunque sa che come mi affido a Dio nel bene, devo affidarmi anche nel male. Il mite non cambia umore se le circostanze esterne della famiglia, della società, della comunità, della propria salute cambiano. Perché sa che tutto gli viene da Dio, che in ogni caso Dio è capace di scrivere, come diciamo popolarmente, scrivere diritto sulle righe storte. Quindi il mite conosce profondamente, teologicamente, direi sapiente, ha la sapienza di Dio, il mite è sapiente, vede le cose e le sa leggere secondo l'intervento di Dio, non è scalmanato, non grida sempre, non dice: quando è freddo, quando è caldo, perché mi succede questo, perché mi succede quell'altro. Il mite, ma non perché è un rassegnato, il rassegnato è un'altra cosa, il rassegnato è triste con la testa bassa e non gioisce di niente. Il mite sa che Dio gli parla anche quando le situazioni sono contrarie. È lo stesso Dio che gli parla quando le situazioni gli sono propizie. Situazioni propizie, situazioni contrarie, non cambiano il volto di Dio per il mite. E in un mondo in cui ciascuno vuole essere sopra gli altri, il mite è un rivoluzionario. Pensate come, per esempio, come abbiamo impostato la società, i ruoli, la carriera. Anche inconsapevolmente noi ormai accettiamo uno stile, diciamo, una forma della società dove tutti sappiamo che per avere dei favori dobbiamo arrivare a certe persone. Ma arrivare a certe persone significa appunto innalzarsi sopra gli altri, che magari non ci possono arrivare. E questo significa diventare un po' prepotenti. Non è che questo, non lo dico, ma capite che noi viviamo in un mondo dove se si vuole certe cose spesso tu devi diventare un po' prepotente, devi innalzarti sopra gli altri. Il mite è perfettamente il contrario, il mite si fida, perché sa che a lui il Signore gli darà la terra. Quindi il mite non è un rassegnato, non è uno stolto, perché sa che il Signore gli darà molto di più di quanto lui potrà raggiungere con le proprie forze o con la prepotenza di questo mondo. Quindi Gesù, entrando nel mondo, dice ai suoi discepoli: questo è il mondo nel quale viviamo, è sempre stato così e sarà anche in futuro così, ma io vi propongo un altro stile, che è la mitezza, che è la vera fortezza. È quello che lui praticava con i suoi discepoli e che contempliamo per esempio nell'ingresso a Gerusalemme, no? Ecco, a te viene un re mite seduto su un'asina e su un puledro, no? Matteo 20, 21,5, che poi cita il brano di Zaccaria 9,9. Cavalca un'asina. Quindi entra a Gerusalemme appunto non come un re fastoso, ma come un re mite. Non viene con la guerra, no? Ma viene con la mitezza. Gesù parla pure della mitezza ai discepoli, non ne parla spesso, quando dice: venite a me voi tutti affaticati ed oppressi, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Anche lì. E perché la mitezza è il contrario, diciamo così, venite a me voi tutti affaticati ed oppressi, ristoratevi un po', dice. E poi dice: imparate da me. Quindi la fatica e sentirsi oppressi sembra che siano frutti di atteggiamenti contrari a che cosa? Imparate da me che sono mite e umile. La fatica e l'oppressione anche spirituale, la fatica nella vita spirituale, forse dipendono anche dalla mancanza di mitezza. Perché il mite non agita gli organi del proprio corpo, della propria psiche, non li agita, non li vede sempre agitati. Una persona che sta seduta 2 ore al giorno ed è sempre agitato, anche se non fa niente, fatica tanto, il suo corpo viene logorato, perché è sempre in subbuglio. Noi abbiamo dei modi di dire che dicono tutto quello che siamo. Quando diciamo non ho un attimo di pace, diciamo che siamo affaticati ed oppressi, anche se tutto il giorno non ho fatto niente, ma ho vissuto senza un attimo di pace, significa che sono affaticato ed oppresso perché non riesco a collocarmi nella pace di Dio, non riesco a collocarmi nella sua provvidenza, non ho questa mitezza e quindi dentro di me, anche se il corpo fisico è fermo oppure ma va a riposarsi, il corpo interiore, la psiche non si riposa, non ho un attimo di pace, denuncia che noi ci facciamo del male tante volte. Ed è un peso enorme, un peso per la vita spirituale, ed è la mancanza di mitezza, che abbiamo già accennato, no? Non è sprovvedutezza, non è presunzione, non è stoltezza, ma è un atteggiamento sapiente dell'uomo e della donna. La mitezza va rivalutata perché è la vera forza per un cristiano, che corrisponde, tra virgolette, anche alla sua debolezza evangelica. La mitezza e la debolezza evangelica sono perfettamente in linea. Il mite si può permettere di essere debole, ma solo il mite. perché sa che nella sua debolezza si manifesta pienamente la potenza di Dio. Solo il mite, senza essere sprovveduto, si può permettere di essere deboli. E appunto perché conosce la sua debolezza, gli viene spontaneo tradurla in mitezza. Perché dice, se dipendesse da me tutto quello che devo fare, se io devo fare queste cose perché sono forte di me, non è possibile. Allora sai che faccio? Mi abbandono alla volontà di Dio e sono mite. Ma vedete che non è affatto sprovvedutezza, è un linguaggio sapiente, è un modo sapiente di essere. Gesù dice, venite a me voi tutti affaticati e oppressi. I suoi discepoli erano uomini normali, erano preoccupati per l'avvenire, erano preoccupati per il sostentamento, erano preoccupati, volevano portare una pace con la guerra, volevano raggiungere progressi sociali, identificavano il Messia appunto come un re vittorioso, no? E quindi Gesù, stando vicino ai dodici, si accorge con il suo tatto, si accorge che queste persone, questi discepoli, sono agitati. Sono agitati. Anche se lui gli parla di cose tanto belle, si accorge che sono agitati. Agitati. Non riposano, anche loro. Sono faticati, oppressi. Allora lui dice, imparate da me, che sono mite e umili di cuore. Prendete il mio giogo su di voi. E questo è un passaggio tanto importante, no? Se diventiamo miti, possiamo portare il giogo di Cristo. Altrimenti è come se disarcioniamo, lo buttiamo via. Il giogo è di Cristo, no? Che cos'è questo giogo? È quel peso dolce che Cristo, da una parte, cioè condivide con noi, lui ne porta, diciamo, un capo e noi l'altro capo. È la croce. È il giogo, è la mia vita, la mia storia. La storia che Dio mi ha dato, la mia vocazione, il mio essere, è questo gioco, è il mio gioco, me l'ha dato il Signore, è il suo che condivide con me, porta con me. Quindi è esagerato pensare che io porto da solo la croce. È sempre esagerato conclusioniamo così. Non è così mai. Ma la porto perché Dio me la dona, mi dà la grazia per portarla insieme con Lui. Cioè la sua grazia che mi permette di portare questo gioco. È suo. Non è una cosa mia. È suo. Quindi se io sono docile, lui lo posso portarlo con Lui. Ecco, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Quindi Gesù dice, questa beatitudine, in fondo secondo me questa beatitudine è quella che ci permette di appoggiare il capo sul cuore di Cristo. Ed è una beatitudine tipica dei monaci, secondo me, tipica delle persone che aspirano alla sapienza, perché ci permette appunto di tenere, come quando tu vuoi sentire una cosa che è quasi impercettibile, devi stare attento con l'orecchio, no? Devi sentire col tuo orecchio quello che sussurra il Signore, devi imparare. Se ti agiti, non lo senti. Allora lui dice, venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, e io vi ristorerò, imparate da me che sono mite e umili di cuore. Prendete il mio gioco su di voi, imparate da me, imparate da me. E quindi non possiamo vivere, no, arroganti, agitati, arrabbiati. Pensate quante volte anche nel passato, no? E qui possiamo cominciare a fare un lavoretto, un esercizio oggi, no? Quante volte, per esempio, pensando indietro, no, noi abbiamo classificato, abbiamo diviso, abbiamo dato dei nomi, dei soprannomi, abbiamo detto quella persona sarà sempre così, non cambierà mai, no? Come ci siamo schierati con delle fazioni anche in passato. Quante volte è stato facile schierarsi, anche teologicamente, qualche volta? Come ci si ferisce? Pensate alle testate dei giornali, anche cattoliche a volte. Quanta prepotenza! Il Papa si lamenta tanto su questi punti, c'ha ragione, ci sta risvegliando su certe cose. Quante volte, anche teologicamente, spiritualmente, un gruppo contro un altro, un movimento contro quell'altro, arriva tutti un movimento e dice che gli altri non hanno capito niente, e poi finisce lui e tutti attaccano quel movimento lì. Quante volte anche tra di noi, al noviziato, pensiamo quando facevamo le cose, lui la pensa così, io la penso così, noi la pensiamo così, l'altro. Quante volte la storia, per esempio, della nostra spiritualità è segnata dalla nostra arroganza e dalla nostra prepotenza. E quante volte, a voi vi sarà capitato, a me è capitato alcune volte, ho accompagnato dei confratelli anziani alla morte, per grazia di Dio, e io ho sentito dalla loro bocca tante volte, con grande rispetto e umiltà, dirmi come sono stato sciocco quella volta lì, a dire certe cose, come mi pento di alcune espressioni che ho avuto nei confronti di me e confratelli. Quante volte ho sentito dei padri che mi dicevano l'unica cosa è mi pento di aver avuto quell'atteggiamento. Ci si può pentire di tutti, ma della mitezza mai. Perché la prepotenza e l'arroganza ci porta a ferire. Ma quello che è grave è che lo facciamo anche noi dentro la Chiesa. Lo facciamo anche noi dentro la Chiesa. E questo dimostra che non abbiamo accolto il monito della parola divina, no? San Pietro che dice fatelo con rispetto, con dolcezza. Quindi non ci dobbiamo nemmeno scandalizzare, capite, dei peccati degli altri, come diceva Teresina. Ma impariamo a. Innanzitutto preghiamo se c'è qualcosa che non va, ma non ci schieriamo in fazioni. Le fazioni non sono mai inimiche. Quindi, invece di ricordarsi sempre l'offesa ricevuta 10 anni fa, magari, o 15 anni fa, e continuare ad avere un orientamento contro a quel partito, a quella fazione, a quel gruppo, a quel monastero, perché 15 anni fa mi è stato detto da quella persona una parola che mi è rimasta dentro e che ha continuato a farmi male. Quello non è un atteggiamento mite, perché anche se all'esterno tu sembri mite, ma se nel cuore ti ricordi ancora quella parola, significa che tu dentro sei violento, tu sei rimasto fisso sulla violenza. Quella parola non ti sei purificato, non hai somatizzato, non hai elaborato quella parola, non sei cresciuto spiritualmente. Quando vedi quella persona ti rimane ancora l'impressione di 15 anni fa. E ancora tu. E di storie così, noi ne conosciamo tante. Ecco, la mitezza supera questo, no? Un cuore mite sa, appunto perché si conosce, sa che io posso sbagliare. Un cuore mite sa accettare i propri errori e li sa così e sa guardarsi o anche con un po' di ironia. Impara a scherzare con se stesso. Il mite non attribuisce a se stesso la verità che è solo di Dio. È un frutto dello Spirito Santo, dice Paolo, no? In Galati 5:23. E quando ci avviciniamo, dice, a correggere i fratelli, facciamolo con dolcezza. E nello stesso tempo vigiliamo anche su noi stessi per non fare di peggio. Qualche volta noi abbiamo difeso, diciamo così, l'apologetica serve per difendere la propria fede, no? Però qualche volta l'apologetica ha sforato in una deriva, che è quella di accusare e di trattare male i cosiddetti eretici. E quando si dice difendere la fede, anche oggi in alcuni gruppi super ortodossi, cattolici, tante volte si usano delle parole, addirittura contro i vertici della Chiesa, ma che non sono per niente caritatevoli. Ma pensateci bene, questi gruppi, queste persone si ritengono pienamente ortodossi, ma usano un linguaggio che dice perfettamente il contrario. Non sono miti, creano guerre, frazioni, accusano. Quindi come si può difendere la fede se tu non hai un linguaggio mite? Chi può difendere la fede? Perché la verità è sempre mite. Se non è mite, non è verità. La verità è sempre mite. Quindi, in realtà, la verità si difende da se stessa. Sei tu che ti devi conformare alla verità. E la verità non è un concetto, la verità è una persona. È tutta una persona, la verità. Non è una parola che dice quella persona. Quando noi diciamo, ma io però, ecco, questa cosa mi sono sentita di dirla perché evidentemente non stava dicendo la verità, ma l'hai massacrata quella persona, gli hai tirato fuori tutta la tua amarezza, fin dalla genesi, da quando sei nato, gli hai tirato fuori per dire una piccola cosa. Allora, tu hai difeso la verità, non è quella la difesa della verità. Anche se tu hai detto una cosa che apparentemente è giusta, ma quella è completamente scollocata, così come tu l'hai detta, no? La verità si fa, va fatta, si compie. Il mite non ha mai questi toni qui, no? È questo che... Perciò bisogna vivere con le persone per conoscerle. E così anche i santi non è che crescono come i funghi. Il santo è la completezza della persona, è una persona intera, non è una persona... Santo non è colui che non sbaglia mai quando parla. Il mite è una persona che appunto, conoscendosi alla luce di Dio, sa che tutte le esasperazioni nel bene e nel male sono sbagliate, perché Dio può cambiare la storia, può cambiare la mia storia e quella di un'altra persona. Per cui se una persona ha fatto una cosa che mi ha ferito, ma io ripenso anche alla mia vita, io ripenso ai miei peccati e come vorrei non averli fatti. Il mite sa che ha fatto certe cose, oggi le vede e le disapprova. Perciò, siccome Dio gli dà ancora la vita, sa che è quello l'atteggiamento che lui deve avere verso gli altri. Perché Dio gli ha fatto capire verso di sé che lui è stato perdonato. Allora, se io vedo una persona, io non posso dire che quella persona non cambierà mai. Non è una parola mite questa, non è un atteggiamento mite nei confronti di tuo fratello, di tua sorella, delle persone. Il mite sa che Dio può cambiare la storia in ogni momento. È un'altra espressione della povertà interiore. Non dobbiamo aver paura di essere miti. Qualcuno potrebbe dirci, ma se tu sei troppo miti ti passano tutti sopra. Mi devo far valere, no? Qualche volta tra noi e noi, quante volte, no? Siamo stati tentati da questa posizione. Magari leggiamo il Vangelo, però, no, questa volta la parte è troppo grossa, questa persona gliela devo dire, no? In quel momento lì, se tu parli, quella persona fai un disastro, perché più che dirgli quello che ha sbagliato, gli fai la sommergi della tua inquietudine, della tua ansietà, della tua arroganza, della tua presunzione, e quello. E il mite non lo fa mai. Per questa mitezza è aspetta non far venire fuori tutto quanto. E deposita questa amarezza nel cuore di Dio che l'ha vissuta per primo. Impara a portare nel cuore di Dio tutte queste inquietudini, tutte queste agitazioni. Perché in quel momento lì, se tu non sei mite, il demonio ti divora, ti fa vomitare tutto. E siccome poi tu dici delle cose che fanno male a te stesso prima che all'altro, per giustificare quello che hai detto ne devi dire di peggiori e devi giustificare le tue posizioni peggiori con altre posizioni peggiori, e diventa un circolo vizioso, per cui più tu tiri fuori la tua ansietà, la tua rabbia, la tua inquietudine e la dici agli altri quasi per correggerli i loro difetti, in realtà tu non Hai sempre poi il bisogno di giustificare quella tua posizione che è sbagliata. Il mito non deve parlare tanto, no? Perché quelle cose lì non le dice subito agli altri, ma le dice a Dio. E dice: guarda, io mi trovo così, Signore. Io sono tutto sotto sopra. Però io so che tu puoi curare il mio cuore e il cuore di mio fratello. Per cui ti prego per questa sorella, per questo fratello. Poi se devo dirgli qualche cosa, fammelo capire quando c'è il cuore in pace, non quando c'è il cuore così. Perché quando il cuore è in subbuglio, tu all'altro non gli devi dire niente. Perciò non è vero che se sono troppo mite gli altri mi sopraffanno, non è vero. Sì, se, per certi aspetti sì, uno vede la storia e dice: guarda, questi sono i miti. Però è anche vero che Dio ha detto, no? Beati i miti perché erediteranno la terra. Quindi Dio, il suo punto di vista è un altro, quindi la terra la eredito io, cioè i beni per cui prima lavoravo in maniera affannosa, Dio me li dà come me lo garantisce lui. Che cos'è che io voglio in questa vita, per esempio? Provate a pensarci. Cosa vuoi in questa vita? Quali sono i beni che io aspetto? La terra, qual è questa terra? Noi entriamo nell'eredità della terra. La terra è ciò che noi riceviamo attraverso la liturgia, per esempio. Durante la liturgia eredito la terra, cioè il bene di Dio. Eredito le sue promesse si compiono. Ma non c'è bisogno di lottare nella liturgia. Nella liturgia non c'è bisogno di sopraffare nessuno, perché Dio mi dà quello che mi ha promesso da sempre, no? Così come io ricevo nella liturgia quello che Dio mi dà, la terra, questo è il criterio per la vita comune. Io non posso sempre arrogare. E se una persona ti pesa sempre i piedi, devo continuare a essere mite? Se ce la fai, sì. Questo ve lo dico anche in base a alcune esperienze che ho fatto io. Io mi sono pentito solamente di alcune parole che ho detto quando potevo tacere nella vita. Mai mi sono pentito del silenzio. Cioè, non il silenzio colpevole, non mi sono pentito mai di non aver detto alcune, ma di alcune parole sì, che tirano fuori la rabbia. Quindi avere il cuore caldo, il cuore che contempla, che guarda la provvidenza, che guarda il nostro Signore crocifisso, no? Che è il mite per eccellenza e che si aspetta tutto dal Padre, questo ci fa pensare che appunto noi erediteremo la terra. E poi pensate che in tutto il mondo lo sguardo di Dio cerca una persona. Su chi volgerò lo sguardo? Dice il Signore. Sta cercando qualcuno. Sul mite, su chi ha il cuore puro. È Dio che cerca che sta cercando lo sguardo del mite per riversare tutti i suoi beni. Su chi ha il cuore puro. Quindi è interesse di Dio trovare una persona che ha il cuore puro e mite, perché gli vuole riversare tutto, no? Come dice il Salmo. Sull'umile e quindi ha lo spirito contrito. Ah, che bello. Lui cerca questo sguardo, cerca il mite. Per fargli capire che cosa, non ti preoccupare. Io sarò sempre con te. Tu mantieniti umile, continua a sperare. Tutto il contrario della citazione, dell'oppressione, sentirsi oppressi sempre, no? Ecco allora questa mitezza, quanto è bella. E io un po' ho ripensato un po' anche alla mitezza, no? Che è anche un atteggiamento che va crescendo sempre in un uomo, no? La mitezza, diciamo così, che esala come il buon profumo, da Cristo esala. Man mano che noi cresciamo nella vita e ci avviciniamo al Signore, dal Signore ci viene come un buon profumo la mitezza, per cui il Signore ci educa, anche con i pesi, anche con la croce, ci educa, no? e ci fa desiderare questa beatitudine, che è la bellezza. Magari subito non la desideriamo attivamente, ma passivamente, però anche la morfologia di un uomo che anda vecchio, comincia ad abbassare il capo, fa capire che dobbiamo abbassare un po' l'orgoglio, perché non siamo tutti uguali, no? Qualcuno è focoso, qualcuno è più l'orgoglio, l'impazienza, no? Col tempo si impara. Poi il tempo ci fa capire dove sbagliamo. Quindi il mite è colui che ama e sa rivedere se stesso, secondo me. Il mite dà tempo a Dio, siccome dà tempo a Dio, dà tempo anche a se stesso. Sa andare a vedere alcune cose che ha fatto, che ha detto, per esempio. E questo vi inviterei ad esercitarvi. Andare a rivedere alcuni atteggiamenti, alcune parole, anche quando facevate il noviziato, se sono rimaste delle ferite, se non avete rielaborato certe cose che vi fanno ancora male, no? Ma veramente, ma c'è ancora un senso rimanere appesi ad alcune parole, dette, ricevute? No, ha ancora senso per noi ancora stare lì a pensare che quella persona mi ha detto questo? Il mite peggio è colui che dice, a un certo momento, che si sente investito dall'amore di Dio, cioè ha capito che Dio comunque mette un manto di misericordia, no? Sopra le nostre ferite e sopra quelle degli altri. Un po' io ripensavo alla ritrattazione anche di Sant'Agostino, no? Lui è un intellettuale che comunque ha conosciuto la mitezza. La mitezza per un intellettuale è quella di non dire questo l'ho detto e non lo ritraggo più. Perché alla fine lui ha scritto le trattazioni? Un po' anche perché quelle parole di Dio che gli diceva di molto parlare, non manca l'errore, certo lui ha pensato alla parola, alle munizioni degli apostoli e quindi ha avuto anche un po' di paura, ma io penso poi che è stata la vita, l'esperienza, quindi a lui ha voluto rivedere certe cose, no? Vi ricordate? Lui dice, è da molto tempo che vado meditando. Di riconsiderare con lo spirito di un giudice severo i miei modesti scritti. E poi dice, se qualcuno però non condivide questo mio sforzo, ma non sostiene che non avrei dovuto lasciarmi andare le affermazioni, dice, se qualcuno dice che io non ho sbagliato a dire certe cose, beh, io sto ricredendomi e vado a correggerle proprio perché ho sbagliato. Quindi lui sente il bisogno di dire qui ho sbagliato, 20 anni fa questa cosa l'ho detta ma adesso la direi di nuovo in questa maniera qui. E poi dice lì quelle cose, stiamo parlando di scritti giovanili, dice lì io quelle cose, anche se mi ero convertito, ero ancora tutto infarcito dagli spiriti, dallo spirito dei classici, quindi mi dilungavo in dissertazioni, dicevo anche parole che se uno oggi le legge in maniera sbagliata potrebbero far male alla loro fede. Siccome io non voglio che facciano male alla loro fede, vado a ricorreggere quelle mie opere giovanili e oggi io quelle cose le direi così. Ma è bellissimo. Sta facendo esercizi spirituali con la sua testa, con Dio. Si vede, quest'uomo stava sempre facendo esercizi spirituali. Ripensava a quello che aveva scritto nella giovinezza, perché? Avendo a che fare col popolo di Dio si accorgeva che certe parole erano utili e altre l'aveva visto, lo sentiva su di sé. Quindi lui che era un passionale, che probabilmente aveva quello sano orgoglio, così, comunque sapeva anche che certe volte questo poteva portare a trascendere e poi la vita gli aveva fatto capire che certe posizioni andavano cambiate. Quanti intellettuali hanno fatto così? Questa per me è la mitezza anche, che è la mitezza applicata all'intelligenza. Un'intelligenza superba non farebbe mai questo, no? Un'intelligenza mite sarebbe queste prime opere, adesso non le scriverei completamente così. Pensate, sente il bisogno, e ho scritto più di 90 libri, di scrivere anche questo qui. E ci pensa tanto prima di scriverlo. Poi, evidentemente, anche dopo che l'ha scritto, gli è rimasto qualcosa. Ha capito che la mitezza doveva ancora travolgerlo di più. E allora decide prima di morire di farsi scrivere tutti questi salmi sulle pareti, no? I salmi ascensionati. Vuole ripetere i salmi ascensionati. Alla fine dice, ma io sento, quello che ho fatto, adesso voglio cantare, voglio solo pregare così. Però questo non mite, capite? Muore nella pace. Perché? Perché ha saputo rivedere la propria vita e ha saputo correggersi, ha detto Signore. Però non è che è stato lì cupo, no? Quello che è fatto, mi affido a te. Ma ha fatto tutto questo, no? E perciò questo atteggiamento porterebbe tanta più pace tra di noi, no? Questa mitezza permetterebbe di guardarci sapendo che qualsiasi sia il carico anche dei nostri errori, mio o tuo, ma io devo avere una fiducia estrema, molto più grande sulla provvidenza di Dio, che guida la mia storia, la storia di ogni uomo, di ogni donna. Quindi si diceva nell'Antico Testamento, l'uomo più mite è Mosè, la mitezza di Mosè. Ma Mosè, pensate, dove si vede la mitezza di Mosè? Io ho pensato che la mitezza di Mosè si vede sul fatto che lui vede la terra promessa, ma non ci può entrare. E dolcemente si addormenta dopo aver lavorato tutta una vita per arrivare alla terra promessa, però sa che qualcuno dietro di lui, qualcuno che lui lo arriverà nella terra promessa. Quindi lui la mitezza sta nel consegnare tutti i suoi sogni al futuro, alla storia, a un discepolo. Guardate, questa è una cosa bellissima, perché per esempio questo tra di noi è molto importante, dentro un ordine, dentro una compagnia, dentro un movimento, no? Uno combatte fin dalla giovinezza, gli piace, ha questo sogno, lo realizza, lo abbraccia, lo accarezza, poi piano piano sente che gli mancano le forze, comunque gli manca l'ultimo atto, quello che gli farebbe dire, ah, ho vissuto per questo qui. E il Signore educa veramente fino alla fine, perché pensate, ma molti grandi uomini sono morti apparentemente come se stessero perdendo tutto. Charles Foucault, tanti sanno, sono morti, alcuni muoiono senza nessun amico attorno. Persone che hanno speso la vita per l'amicizia muoiono senza il conforto di un amico. Tanti santi, Giovanni della Croce, tanti, no? Quindi l'umiltà di riconoscere che anche l'ultimo atto della propria vita che non corrisponde esternamente ai tuoi desideri, comunque lì ci passa lo stesso la volontà di Dio che ti dice fidati fino alla fine. Il mite sa che anche lì passa la provvidenza di Dio. E quindi non si ribella, perché su quella mancanza di mitezza, specialmente nella fine della vita, in certi momenti, lì siamo molto attaccati, dalla tentazione e dal maligno. Se manchiamo di mitezza in quei momenti lì, se tu sei figlio di Dio, perché ti stanno accadendo queste cose qui? Perché non scendi dalla croce? Quindi la mitezza diventa veramente lo scudo, eh? È lo scudo, no? Io non mi lascio intaccare da altre cose, è uno scudo, è una potenza. Beati i miti perché erediteranno la terra, no? E la mitezza appunto si vede soprattutto nei momenti più difficili, no? Della vita, nei momenti drammatici, nella morte di una persona, che è un combattimento, veramente. La mitezza traduce l'atteggiamento dei poveri, no? I poveri muoiono senza contare su niente, non hanno depositi, no? Il ricco stolto invece crea i depositi e muore senza pensarci. I poveri di Yahweh sanno che morire è nascere, cadono le braccia di Dio, no? Quelli che si agitano invece non pensano che morire è nascere. Infatti hanno paura che qualcuno rubi loro qualcosa, no? Il povero non ha paura che qualcuno non dica niente, non ha paura, tutta la vita di Dio. È così anche noi. viverla. Facciamo un excursus, guardiamo la nostra vita e vediamo se anche noi dobbiamo scrivere le nostre.